Grazie Carla. Allora, cominciamo dalle notizie della scorsa settimana che hanno avuto delle evoluzioni. Avevamo parlato della Guinea, delle dichiarazioni del ministro degli esteri francese Kouchner e del commissario per l'aiuto umanitario dell'Unione Europea De Gucht sulla necessità di un intervento internazionale in Guinea dopo il massacro di più di 150 guineani lo scorso mese. È arrivata ora la conferma dal Tribunale Penale Internazionale che indagherà su questi fatti di sangue. Il pubblico ministero Ocampo ha confermato che la Corte sta valutando la situazione in Guinea per vedere se i crimini commessi rientrano nella giurisdizione della Corte. Ruanda, il genocidio ruandese, avevamo riferito la settimana scorsa dell'arresto, proprio in Uganda, di Ildefonso Nezeyama, uno dei principali accusati del genocidio ruandese del 94. L'ex ufficiale dell'intelligence ruandese si era dichiarato innocente ed estraneo a tutte le imputazioni, sia di crimini contro l'umanità che concorso o complicità in genocidio, nonostante l'accusa sostenga che Nezeyama sia stato uno dei principali autori del piano per spazzare via dal Ruanda l'intera minoranza dei Tutsi. Ovviamente era una notizia rilevante per questa settimana, sempre dall'Uganda, della conferenza sui rifugiati alla quale non presenzierà al-Bashir, appunto per la condanna, per il mandato di cattura emesso dalla Corte Penale Internazionale, di cui abbiamo già parlato in apertura di trasmissione con Elio Polizzotto. Parliamo invece di Karadzic, l'ex leader serbo-bosniaco sta lavorando alla sua linea difensiva. Karadzic aveva sostenuto fin dall'inizio di aver ricevuto garanzie di immunità dal processo dal già inviato speciale per gli Stati Uniti Richard Holbrook, e la Corte d'Appello del Tribunale Penale per la Jugoslavia ha comunque rigettato la richiesta di Karadzic di non essere processato sulla base di questa presunta impunità ottenuta. Karadzic si è poi nuovamente dichiarato non pronto per il processo, ma la prima udienza, dopo numerosi rinvii, si terrà il 26 ottobre, ovvero lunedì prossimo. A commentare il processo Karadzic avremo il piacere di avere la prossima settimana il vice direttore del TG5 e curatore del Settimanale Terra, Toni Capuozzo. Sempre sulla ex Jugoslavia, gli ufficiali della sicurezza serba hanno dichiarato lunedì di aver incrementato le ricerche del criminale di guerra, nonché il fuggitivo più ricercato in Europa, Ratko Mladic, e sul quale pende una taglia di ben 5 milioni di dollari, che fu il capo dell'esercito della Repubblica Srpska, guidata proprio da Karadzic. Un flash sulla Georgia, dei membri dell'opposizione in Georgia hanno chiesto che il presidente Mikhail Saakashvili venga processato all'Aia per crimini di guerra, per la guerra di qualche mese fa. Veniamo alle elezioni. Questa settimana si sono tenuti due importanti tornate elettorali per il continente africano, in Botswana e in Niger, due stati molto diversi fra loro. E a commentare con noi l'esito di queste elezioni, a dirci qualcosa dell'elezione mancata in Somaliland, abbiamo il giornalista dell'Unità Francesco Costa, esperto di appuntamenti alle urne e autore della fortunata rubrica Dove si vota in questo mese sul Settimanale Internazionale. Buon pomeriggio, Costa. Grazie per essere con noi. Abbiamo detto dunque che Niger e Botswana sono due stati molto diversi fra loro. Intanto ci spieghi il perché.
Sì, sono due stati che rappresentano un po' i due archetipi dei due opposti di modelli di stato africano che ritroviamo in questo momento. Il Botswana è un'ex colonia britannica ed è lo stato che si cita spesso come esempio degli stati africani che in qualche modo ce l'hanno fatta, perché per quanto ci siano molti problemi, il 30% degli adulti è malato di AIDS e comunque permangono delle situazioni di forte povertà. Il Botswana è uno stato in cui c'è un'ottima convivenza tra bianchi e neri, è uno stato relativamente libero dalla corruzione, con una crescita economica sorprendente, specie negli ultimi anni, a causa dei proventi derivanti dalle miniere di diamanti, e una confortante situazione dal punto di vista dei diritti umani. Tra l'altro il Botswana è anche uno degli stati più attivi dal punto di vista della cooperazione con l'Unione Europea tra gli stati africani, ha anche inviato delle truppe in operazioni multilaterali di assistenza umanitaria, è un po' un'eccezione in questo senso.
Alcune recenti pubblicazioni indicano il Botswana come esempio da seguire proprio per l'avvenuto affrancamento della dipendenza dagli aiuti esteri.
Sì, ma anche dal punto di vista politico, poi tra l'altro il Botswana ha un'organizzazione basata interamente sul modello britannico, un sistema multipartitico abbastanza efficiente e quindi è sicuramente il simbolo un po' dei partiti che sono riusciti a rinascere dalla fine del colonialismo a oggi.
E quindi ricordiamo che il Botswana è anche uno stato dove il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili è pressoché sconosciuto, quindi veniamo all'esito delle elezioni, ci dica appunto del Botswana.
Sì, si è votato il 18 ottobre e il Partito Democratico del Botswana, che è il partito conservatore, ha vinto nuovamente. Diciamo che il Partito Democratico del Botswana ha dominato tutte le elezioni nella storia della democrazia in Botswana. Le notizie, quindi non c'è niente di sorprendente in questo, il presidente Kama è stato rieletto. Le notizie sono due, quelle più interessanti. La prima è che il partito di opposizione, il Fronte Nazionale, che in realtà è un partito dai toni ben più nazionalistici del partito conservatore, ha perso molti consensi a vantaggio del Partito del Congresso, che è un nuovo partito nato da una scissione dal Fronte Nazionale, è un partito di orientamento socialdemocratico di tipo classico, e adesso è pronto a imporsi come vera alternativa al partito che sta al governo, come un partito progressista in qualche modo puro. La seconda notizia è quello che in realtà in nessun paese occidentale sarebbe una notizia, ma lo è in Africa, e cioè che il voto si è svolto in maniera regolare e tranquilla, che l'opposizione ha ammesso la sconfitta poche ore dopo la diffusione dei risultati, non ci sono stati brogli o insomma minacce di brogli, e questo conferma un po' l'eccezionalità del Botswana nel continente africano.
Per quanto riguarda il Niger, invece, ha detto lei che è un topo, il contraltare appunto del Botswana, come è stato corrotto, e ricordiamo anche che il Niger è uno stato dove il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili è presente nella zona del sud, ma che per fortuna, anche grazie agli sforzi Non c'è pace senza giustizia, si è dotato di una legge contro questa pratica nel 2006. Ci dica.
Sì, il Niger è proprio l'esatto opposto. Secondo l'ONU il Niger è una delle nazioni meno sviluppate del mondo. La sua maggiore fonte di esportazione è l'uranio, che come sappiamo è soggetta a fluttuazioni del prezzo molto mutevoli, e infatti fin dalla sua indipendenza poi questo tipo di instabilità si riflette anche nel sistema politico. L'Niger tra l'altro ha uno dei tassi di alfabetizzazione più bassi del mondo, un sistema sanitario assolutamente insufficiente. Sebbene la schiavitù sia stata bandita nel 2003, le associazioni umanitarie ci dicono che ci sono ancora migliaia di persone in catene in Niger. E la situazione politica è un po' specchio di questa realtà. L'attuale presidente, Tanja, è stato eletto nel 99, rieletto nel 2004, e alla fine del suo secondo mandato ha promosso un emendamento alla Costituzione per poter conseguire un terzo mandato, trasformando di fatto il Niger in una repubblica presidenziale. La Corte Costituzionale si oppose a questo referendum, imponendo a Tanja di seguire la via parlamentare. Lui ha deciso... siamo intorno a maggio o giugno di quest'anno, di attribuirsi dei poteri speciali, indire nonostante tutto il referendum, aprendo quindi una crisi costituzionale di proporzioni particolarmente importanti. Il referendum naturalmente si è tenuto, è stato boicottato dall'opposizione, modificando così la Costituzione e imponendo delle nuove elezioni politiche, che sono quelle che si sono tenute il 20 ottobre.
E quindi appunto sono tenute, come sappiamo che gli scrutini non sono ancora terminati, ma si può già trarre qualche conclusione?
Sì, di fatto l'opposizione ha annunciato che avrebbe boicottato il voto addirittura prima dell'inizio della campagna elettorale, e quindi gli unici partiti che hanno preso parte alla competizione sono quelli alleati di Tanja. Quindi di fatto il verdetto è già scritto, tra l'altro i primi dati che sembrano venire fuori parlano proprio di una vittoria a valanga dell'attuale presidente. Quel che è certo è che è una vittoria che si porterà dietro molte polemiche. Il blocco dei paesi dell'Africa occidentale aveva chiesto più volte al governo del Niger di posticipare le elezioni. Il ministro degli esteri ha rigettato completamente queste richieste, quindi queste elezioni sono state anche l'occasione di rottura delle relazioni del governo del Niger con la comunità internazionale.
Certo. Le chiedo ora del Somaliland. Intanto ci spieghi cos'è il Somaliland.
Il Somaliland sono di fatto le regioni che stanno al nord della Somalia. È uno stato che ha proclamato la propria indipendenza negli anni 90, ma che in realtà non è ancora riconosciuto dal punto di vista internazionale. Di fatto è l'ex Somalia britannica. Finita la dominazione coloniale, esistevano la Somalia italiana e questo stato, il Somaliland, la Somalia britannica, che si fusero subito dopo la fine del colonialismo, dando vita alla Somalia. Quando però il regime del Siad Barre, il dittatore, diventò particolarmente efferato, queste pulsioni indipendentiste venirono nuovamente fuori, e nel 91 il Somaliland si dichiarò indipendente. Il fatto che non è riconosciuto dal punto di vista internazionale crea molti problemi, non solo a livello di instabilità politica, ma anche per l'invio di sostegno umanitario e di viveri, perché le organizzazioni umanitarie sono costrette a passare dal governo centrale somalo.
che non è particolarmente propenso, immagino.
A... No, no, assolutamente, e anche questa è fonte di continue tensioni tra il governo centrale e questa regione indipendentista, anche perché poi alla base del tessuto politico del Somaliland, così come in Somalia, non ci sono dei partiti, dei soggetti politici che, insomma, familiari a quelli che potrebbero essere quelli occidentali, ma tutto è basato sulla rete dei clan, quindi sono dei consigli degli anziani, e tutto viene, tutte le decisioni vengono prese in maniera molto tradizionale e in maniera molto anche complicata e articolata.
Ricordiamo inoltre che l'area del Somaliland è una delle zone con il tasso più alto al mondo di prevalenza delle mutilazioni genitali femminili, è uno degli stati in cui non ci sia alcuna legge che vieti la pratica, ma diciamo appunto delle elezioni che si sarebbero dovute tenere in Somaliland, ma che sono state rinviate per l'ennesima volta. Ci spieghi le ragioni di questo rinvio?
Sì, le elezioni presidenziali erano state fissate inizialmente per il 31 agosto del 2008, quindi capiamo subito già che non si è trattato dell'unico rinvio, quest'ultimo, ma se ne sono stati ben sei. La regione è gravemente instabile, come abbiamo detto, e quindi a questo si deve un'assoluta mancanza di infrastrutture e anche di sistemi di controllo più elementari per indire delle elezioni in sicurezza. Questo è reso ancora più complicato dalla corruzione dilagante e dallo scontro molto forte che c'è tra i partiti del Somaliland, che vi ho detto sono passati, che ricalcano la rete dei clan, in quanto l'uno accusa l'altro di voler indire le elezioni nel momento più favorevole o di voler bloccare la registrazione degli elettori nelle liste elettorali. Si è arrivati, a seguito di vari rinvii, alla data del 29 settembre di quest'anno, ma il 6 settembre la Commissione elettorale ha annunciato che il voto non poteva celebrarsi proprio a causa di questi motivi politici, economici, queste mancanze di strumenti. A quel punto l'attuale presidente Rial ha ottenuto di poter prolungare il suo mandato da parte del Consiglio degli Anziani, e sebbene la sua richiesta sia stata negata la prima volta, alla seconda volta è stata accordata sulla base di un patto in sei punti che fissa degli standard minimi comuni tra maggioranza e opposizione per far sì che la prossima elezione abbia davvero luogo. Di fatto la data non è stata ancora fissata e quindi ne sapremo probabilmente di più nelle prossime settimane.
Certo. Le chiedo, sempre approfittando della sua competenza sugli appuntamenti elettorali, delle elezioni in Afghanistan. Abbiamo tutti letto delle accuse di brogli che hanno portato un'indagine della Commissione Reclami e che hanno fatto scendere il consenso del presidente in carica Hamid Karzai sotto il 50%, rendendo così necessario il ballottaggio dello stesso Karzai con il secondo arrivato Abdallah. Però si era anche parlato di un possibile accordo fra i due. Quali sono le evoluzioni della situazione che possiamo attenderci?
Sì, il fatto è che questo ballottaggio non sarà semplicissimo, perché gli stessi problemi che si sono verificati nella realizzazione nel primo turno, sia problemi di sicurezza che problemi di regolarità del voto, sono destinati a ripetersi nell'eventuale ballottaggio. Tra l'altro l'Unione Europea ha già comunicato di non fare in tempo a mandare nuovamente gli osservatori elettorali, e quindi comunque si rischia un altro voto molto contestato. È in pista l'ipotesi di un accordo che non sarebbe tanto volto a un governo di unità nazionale tra i due candidati che si contendono il ballottaggio, quanto in realtà a un ritiro di Abdallah per far sì che Karzai si possa confermare come presidente, dietro comunque la promessa di Karzai di modificare la Costituzione così da ridimensionare i suoi poteri e quindi poi permettere all'Afghanistan di avere una stabilità politica maggiore rispetto a quella che ha avuto negli ultimi anni.
Perfetto. La ringrazio, Costa, allora. Grazie per la partecipazione.
Grazie a voi e buon proseguimento.